www.redigio.it e la storia continua. Continua la storia di Parigi attraverso la storia. Capitolo sesto. Continua dalla puntata precedente. Carlo il Saggio lascia al Parlamento il Palazzo di Giustizia. Il Louvre comincia da questo re ad essere simbolo dell'autorità regia e a bilanciare la Jacquerie si edifica nel 1370 la Bastiglia. Questo popolo, scrive in quei tempi Roberto Gauguin, schiavo della vanità e della crapula, non fa che sciocchezze. Ora gli abiti che si mette alla moda sono troppo larghi, ora troppo stretti, e quando sono troppo lunghi o quando sono troppo corti. Avido sempre di novità, esso non può conservare 10 anni una foggia medesima di vestire. 10 anni! Povero Gauguin se venisse ai nostri tempi. Le spille, o affiche, vennero in uso pure nel secolo XIV, senza che le riuscisse molto a nascondere ciò di che i signori hanno ragioni da vendere a far pompa. Costumavano anzi degli sparati d'accanto che facevano risovvenire le fogge delle giovani greche. Carlo VI, uno scemo fra tanti che ce ne furono, vede la sua capitale ingombra di inglesi e si vendica opprimendola di balzelli. I parigini tumultano, ma non sono ancora alle barricate. È il 1382. Si inventano le carte da gioco per trastullare quell'imbecille di re, mentre le Roi s'amuse. Il duca di Borgogna assassina il duca di Orléans e la guerra civile dilagna in Francia. Nel 1420 si vengono a un tempo 6 grandi ciambellani, 2 re, 2 regine, 2 regenti, 2 parlamenti e 2 università di Parigi. Carlo VII sale al trono, che è per metà inglese già più di un secolo. Sono suoi araldi, guerra, peste e fame. Se credete ai santi, fatevi un segno di croce. E siamo a Giovanna d'Arco, la quale sarà canonizzata senza fallo tra qualche mese. E dopo il rogo orribile di Rouen, Arrigo VI, re d'Inghilterra, è consacrato re di Francia e di Parigi. Capitolo VII. Eccoci a Luigi XI. Ed era tempo. Egli prende la Borgogna a Carlo il Temerario, si fa cedere il Rossiglione, la Cerdagna e la Quiagna, eredita la Provenza, l'Anjou e il Maine, abbassa i grandi, si ride nel 1465 della Lega dei Bien Public e muore portando per primo il titolo di Cristianissimo, dopo aver introdotto nel suo regno le poste e la stampa. Francesco I, il padre delle lettere, succede a Luigi XII, il padre del popolo, nel 1515. La Renaissance trasforma Parigi, la stamperia reale, il Collegio di Francia, i vecchi palazzi, ricostruiti e abbelliti, e l'arte e gli amori cullano la Francia, e il suo re, che ha tutto perduto, fuori l'onore, lascia il trono ad Arrigo II, il quale si fa uccidere in un torneo. Egli che non aveva saputo combattere mai quando era necessità. A mezzo del XVI secolo, la popolazione di Parigi era cresciuta così che si immaginò di levare le concessioni dei terreni vuoti fatte a chi voleva fabbricare case. Furono proibite le nuove costruzioni nei sobborghi e limitata l'area della città a 1414 arpenti. Vano divieto, vanamente rinnovato da Luigi XIII e da Luigi XIV. Nel 1571 Caterina de' Medici fece cominciare le Tuileries, capolavoro di Filippo Delorme, che per miracolo, 3 secoli giusti dopo, non fu interamente distrutto dagli sciagurati della Comune. E la notte del 24 agosto del 1572 vide correre in Parigi il sangue a torrenti. Il 12 maggio 1588 e sono già le barricate. 2 anni di poi, 13.000 persone periscono tra le sue mura assediate dal re di Navarra. E nel 1592 Brissac cede Parigi per 691.000 lire. E Enrico IV, il quale ne prende chiaramente possesso, dicendo che la cara e buona città val bene quella somma. La Piazza Reale, un'infinità di spedali, 14 vie fra le più belle e ampie, attestano le sollecitudini di Arrigo per la sua capitale. Egli ingrandisce ancora le Tuileries, il Louvre e compie il Pont Neuf. Eppure, questo è il tempo che valse ai parigini il poco lusinghiero nomignolo di Badaeus, tradotto dai piemontesi in quello che è anche più sgangherato in Badola. Il popolo di Parigi è tutto sotto, tutto Badeux, così come inetto di natura, che un battelliere che passi, un porteur de rogaton, e un mulo avec des cymbales. Il vecchietto ferma un crocicchio ad un quadrivio aduneranno più gente, che non farebbe un buon predicatore evangelico. E l'autore di questa tirata? Rabelais. Fogge spagnole e italiane divennero la moda: perle, gioielli, ricami, abiti, calze da seta, turbanti alla napoletana, tempestati di gemme. Arrigo III usciva vestito da amazzone con orecchini brillanti. La Cipria, pigliatene memoria o ascoltatrici, comparve nel 1590 e con Francesco I cominciò l'uso delle maschere e sotto Enrico IV la dama, che non ne portasse una sul viso, era perlomeno un hognier. Capitolo 8. Parigi diventò ciò che si chiama una città moderna sotto Luigi XIII. Si fonda l'Accademia di Francia e l'Ospedale degli Incurabili. La Val de Grace e il Collegio di Luigi il Grande e si fabbrica il Lussemburgo e la Chiesa della Sorbona. Si improvvisa il Giardino delle Piante e il Corso della Regina, ormai Campi Elisi. Le piazze pubbliche vengono onorate per la prima volta di statue. Sono i tempi dei baciamani, dei rodomonti, dei fanfaroni, dei bravacci, degli spadaccini, dei petit maîtres e quelli delle prime opere periodiche. Teofrasto Renaudot, medico parigino, ruba l'idea ai veneziani e la prima Gazette compare in Francia nel 1632. Le vie di Parigi cominciano a essere rischiarate da lanterne e candele, quando non è notte di luna sotto il re sole. Nel 1745 si vedono le prime lanterne a riverbero. La cinta della città è portata a 3.919 arpenti. Ed ecco Palazzo Borbone, l'Osservatorio, le Accademie delle Scienze e l'iscrizione. 653 vie, 17 porte, 9 ponti, 9 sobborghi, 25.000 case, 560.000 abitanti. I teatri del Palazzo Reale, dell'Ambigu e di altri minori e le donne sulla scena per la prima volta. Luigi XIV lasciò Parigi dopo i torbidi della Fronda. Si può dire che da allora alla Rivoluzione la corte non ci tornò più. Luigi XV non abitò a Parigi che nella sua età minore. E i costumi? Ma questa è la prima reggenza, con le orgie del Palazzo Reale, poi è il Parc au Cerf. Ma è il secolo di Voltaire, di Rousseau, di Montesquieu. E Luigi XVI è là, destinato a pagare per tutti. www.redigio.it e la storia continua.